Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
La rivisitazione storica di quello che è accaduto nel mondo dell'alta definizione della computer grafica fin dall'inizio è intercalata da un sacco di pettegolezzi, perché in realtà questo modo di raccontare la... Per cortesia, potrei avere un po' di silenzio? No, abbiate pazienza, che si tratta in buona sostanza di raccontare l'inizio dell'alta definizione e, se volete, anche l'inizio della computer grafica, raccontandovi episodi che riguardano le mie esperienze personali. Mi presento brevemente, sono Claudio Mattei, sono in questo momento l'amministratore delegato di un'azienda che si chiama DMTech, che si occupa di prodotti high-end per il broadcast, ma nella mia esperienza personale ho vissuto un lungo periodo in cui sono stato in produzione e sono stato e sono tuttora amministratore delegato di Digital Video, che è un'azienda che ha prodotto un tool per l'animazione, il nome è Toons, che è stato molto adottato nel mondo e che quindi in qualche maniera anche immeritatamente proietta su di noi i successi dei nostri clienti. Fra questi mi piace poter annoverare, perché questo fa sempre in qualche maniera un sacco di punti, lo studio Ghibli, che utilizza il nostro software fin dall'inizio, e una parte delle, se ci arrivo, una parte delle chiacchiere e dei pettegolezzi riguarderanno anche loro e la mia esperienza con loro. Nasco come ingegnere elettronico, comincio a lavorare in un'azienda di videoservizi romana che si chiamava, perché in questo momento è stata incorporata da un'azienda che sta quotata in borsa, SBP, era a Monteverde, al tempo era un'azienda di prima grandezza, forse la più grossa in Italia, una delle più grandi in Europa, e io ho cominciato scrivendo il software per una macchina per effetti speciali video che si chiamava Quant'è il Mirage, un oggetto che allora andava per la maggiore, era molto cool, e grazie al quale il mio capo ha fatto un sacco di soldi. Questa mia esperienza è stata molto utile, perché mi ha permesso di conoscere il mondo del broadcast. Io ero un ingegnere elettronico, quindi il mondo del broadcast non lo conoscevo. Sono stato anche in una sala di montaggio per un paio di anni, e questo secondo me è stato molto formativo. E successivamente a questo momento mi sono occupato di computer grafica, perché nel frattempo la mia azienda aveva creato uno spin-off che si chiamava CGE, che aveva tentato con mezzi ancora molto inadeguati il salto nel mondo della produzione della computer grafica, seguendo un po' le orme dei Computer Graphics Laboratories di New York, che avevano messo in piedi un sistema che in buona sostanza era il prodotto del lavoro di un nome molto noto nel mondo della computer grafica, Ed Catmull, che successivamente è stato uno dei fondatori di Pixar e che allora, quando scrisse il software per il sistema GAS, era poco più di un ragazzo. Io ho visto il codice firmato da lui e tutti quanti i commenti, molto carino. Ora, questo per inquadrare un po' il sottoscritto, cominciamo dall'alta definizione. Perché? Perché l'inizio della mia esperienza lavorativa, per la parte forse divertente e interessante da raccontare, è l'alta definizione. Nel periodo in cui... Allora, un paio di note tecniche molto, diciamo, superficiali, perché non voglio annoiare chi questi dati li conosce bene e non voglio neppure annoiare quelli che non li conoscono e che non sono molto interessati. Però tanto per partire dai fondamentali, voi sapete che l'introduzione della televisione a colori in Europa ha segnato, diciamo, l'utilizzo di due diversi standard, uno il SECAM, lo standard francese, l'altro si chiama PAL, Phase Alternate Lines, sta per l'acronimo, tutti e due sistemi analogici. Quindi ovviamente, mentre è noto il numero delle linee, perché il numero di volte... interallacciati, il numero di volte che il pennello spazzola per secondo, non è in linea di principio noto il numero di pixel in un sistema analogico, anzi veramente si può calcolare il numero massimo di pixel ricavabili dalla banda di frequenza disponibile con il teorema di Nyquist, ma la verità è che è un numero un po' tirato a caso, non è in realtà un numero, il che ha creato, diciamo, poi il problema nel momento in cui siamo passati al mondo digitale di stabilire delle misure per il sistema PAL e il sistema NTSC, perché nel frattempo il SECAM fortunatamente era sparito. PAL e SECAM peraltro tutte e due condividono una frequenza a 50 Hz di refresh, sono sistemi interallacciati, a differenza del sistema NTSC che ha, diciamo, pagando un numero minore di linee, cioè aveva una frequenza di refresh, di 30 Hz, e guarda caso tutto questo è un sottomultiplo della frequenza dell'alimentazione elettrica, no? Perché ovviamente in sistemi analogici molto con un'elettronica di controllo molto, diciamo, primitiva, era veramente importante matchare la frequenza, che la frequenza, diciamo, della rete fosse un sottomultiplo della frequenza di trasmissione. Insomma, bando alle ciance, quando è partita il progetto dell'alta definizione? È partito in un mondo che era ancora completamente analogico. Ora, che succede? Che al tempo non esistevano ancora in Europa quelli che si chiamano oggi, veramente non si chiamano neppure più i programmi quadro, perché dal primo siamo arrivati al settimo e poi siamo arrivati all'ultimo programma, che è Vision 2020, che comunque sono il backbone dei progetti di ricerca europei. Allora esisteva una cosa che si chiamava Eureka. La differenza dei progetti Eureka rispetto ai progetti dei programmi quadro della Commissione è che erano progetti finanziati su base nazionale, ma all'interno di un ombrello che in qualche maniera validava il progetto a livello internazionale. Quindi da una parte il progetto veniva validato a livello internazionale, dall'altra tutta quanta la parte di istruttoria, la parte di rendicontazione veniva seguita a livello nazionale. Una cosa un po' strana che poi è sparita, perché adesso i programmi europei vengono finanziati direttamente e vengono rendicontati direttamente alla Commissione. Ovviamente questo meccanismo favoriva le diverse industrie nazionali che si sono aggregate in questo progetto con l'idea di produrre uno standard analogico per la trasmissione in alta definizione e farlo in un contesto dove c'erano una serie di gruppi di lavoro creati essenzialmente dall'industria europea, perché alla fine della fiera questo era il giardinetto di BTS per i tedeschi, Thomson per i francesi, ci stavano la Philips che era foltissima, per dirvi che la rappresentanza italiana era la Seleco, e molto immeritatamente assieme alla Seleco c'era una piccola azienda romana che, sgomitando in qualche maniera cercando di infilarsi, aveva ottenuto di infilarsi grazie essenzialmente a presentazioni di personaggi importanti nel mondo dell'industria che avevano interesse a promuovere SPP per poi vendergli i dispositivi, perché alla fine era questo lo scopo. In buona sostanza siamo riusciti a infilarci in un gruppo che si chiamava Multimedia. Questo gruppo era un gruppo che però ancora allora utilizzava la televisione analogica, e nel frattempo il mondo andava in fretta, quindi la transizione al digitale era già una realtà nel momento in cui diciamo il mondo analogico era ancora la faceva ancora da diciamo era ancora trainante nell'ambito del progetto. Buona della Paola. Il progetto Oregon 95 viene smontato, viene creato un progetto che si chiama ADTV, Advanced Digital Television 1187, e ripartiamo alla grande sul diciamo con uno standard digitale. Ora, che cosa significa? Mancavano gli apparati, il problema vero lì è che mancavano gli apparati, segnatamente mancavano i registratori. Allora, io sono rimasto coinvolto in questa operazione quando... dovete sapere che le prime trasmissioni, diciamo, dello standard alta definizione, trasmissioni sperimentali, sono state fatte con le Olimpiadi di Los Angeles. C'erano stati prima gli esperimenti in Giappone con la NHK, però in buona sostanza Los Angeles costituisce il primo momento in cui viene fatto del broadcast live in alta definizione. In Italia i primi esperimenti venivano fatti con c'è stato un cortometraggio di Peter Dal Monte che si chiamava Giulia e Giulia, che è stato in realtà ripreso in alta definizione e proiettata in sala trasferendo l'alta definizione sulla pellicola. Questo lo dice lunga sulla mancanza di elementi all'interno della catena, no? Mancavano proprio i pezzi. Insomma, Mora della Favola, arrivano i mondiali, noi stavamo in questo gruppo e ci chiedono di fare la sigla in alta definizione dei mondiali. Ora, la sigla di per sé è una banalità, nel senso che uno la calcola in computer grafica, allora c'erano già strumenti di computer grafica, alla risoluzione giusta e diventa il prodotto da consegnare. Il problema era come consegnare questo prodotto. Allora, nel frattempo, tra le altre cose, i mondiali incombevano, quindi questa sigla doveva andare in fretta. L'abbiamo fatta assieme alla RAI, che faceva parte con noi di questo gruppo di lavoro. Segnatamente io mi ricordo che sono stato a Eindhoven diverse volte con Paolo Ciacci, una persona che qualcuno forse di voi conosce o ha sentito nominare, una persona in gamba, un ingegnere di RAI con cui abbiamo fatto le nottate. Il meccanismo era molto semplice. Avevamo calcolato l'immagine, c'era un sistema per in qualche maniera surrogare il videoregistratore ad alta definizione che esisteva in pochissimi esemplari ed era veramente un disastro da operare. Io mi ricordo a notte fonda il tentativo di fare insert edit con questa maledetta macchina che non ne voleva sapere, i nastri erano nastri da 2 pollici allora ed erano oggetti prototipali che esistevano in pochissimi esemplari perché non hanno mai avuto un seguito di produzione. C'era una maniera di surrogare questo oggetto. Si prendeva l'immagine, la suddivideva in 4 parti e i 4 quarti andavano su 4 videoregistratori di uno Sony, di uno, però all'inizio li faceva solo la Sony, macchine, diciamo, stato dell'arte al tempo, che erano oggetti che servivano a registrare in digitale, il video digitale. Tramite questo sistema era possibile in qualche maniera assiemare attraverso un multiplexer questi 4 contributi che venivano proiettati in alta definizione. Quindi noi ci facevamo la nostra sigla, poi dovevamo rimetterla assieme, la dovevamo rimettere assieme per poterla registrare sul nastro e poterla consegnare. E mi ricordo questo andare e tornare con Eindhoven, dove c'erano i laboratori della Philips che aveva fatto il videoregistratore, con io e Ciacci che andavamo indietro così, nastri tra Roma e Eindhoven. Morale della favola, alla fine siamo riusciti, è stata un'esperienza divertente e anche molto indicativa del grado di approssimazione con cui poi alla fine si fanno le cose. È stato l'inizio di una storia che poi io non ho seguito tante, che poi forse è diventata meno interessante, mi sono cominciato a occupare di altre cose, ma siccome diciamo, mi è stato proposto di riproporre un po' l'argomento che ho trattato la volta scorsa, e mi sembrava brutto rifarlo identico proprio perché alcuni di voi perlomeno loro erano presenti, ho pensato bene di cominciare a variare un po' sul tema, anche perché l'anno scorso devo dire che avendoci questo approccio un po' colloquiale di parlare a braccio senza una scaletta, mi sono dimenticato di dire un sacco di cose divertenti, quindi buona sostanza magari questo più l'anno scorso faranno un insieme, non di coordinate perché come vedete salta picchio, però comunque in ogni caso qualche cosa di decentemente ascoltabile. Insomma, continuiamo con la mia carriera, perché alla fine tutto l'aspetto, diciamo, legante è quello della mia esperienza professionale. Io avevo cominciato in sala di montaggio e mi ero impratichito di dire, da una parte scrivevo il software per questa macchina, cosa che vi devo dire, per essere onesti, non particolarmente complicata, non è che fosse rocket science, come si diceva allora. Io avevo la fortuna di utilizzare un oggetto che costava 900 milioni quell'oggetto. No, guardate, i prezzi di allora sono un'altra cosa. Questo mondo è cambiato completamente ed è diventato molto più democratico, molto più accessibile. Prima utilizzare la sala di montaggio dove io lavoravo c'aveva quattro macchine VPR3, che erano delle macchine di videoregistrato di downpolling, cioè il costo della singola macchina 180 milioni, un mixer video che costava intorno ai 200 milioni. Insomma, stiamo parlando di cifre che sono ancora adesso, sebbene in lire, e sebbene sappiamo che c'è una differenza fondamentale fra il prezzo in lire e il prezzo in euro, lasciano senza fiato, perché, e questo voglio dire, da una parte fortunatamente è accaduto questo, perché altrimenti questi strumenti non sarebbero stati accessibili, e anche altri oggetti e altre tecnologie non sarebbero stati accessibili. Adesso è molto più facile, però insomma all'inizio ci volevano dei grossissimi investimenti in questo settore. Io diciamo, ho avuto la fortuna di utilizzare questi oggetti senza essere particolarmente bravo, ma nello stesso tempo uomo giusto al momento giusto, e mi sono fatto un'esperienza che poi ho portato all'interno della computer graphics. Perché? Perché nel frattempo il mio capo, al secolo Antonio Balsamo, che aveva fatto della novità e dell'eccellenza tecnologica la firma della SPP. La SPP era l'azienda che doveva per forza avere la macchina più moderna prima di tutti quanti gli altri. Era proprio una questione di principio, delle volte anche stupida come questione di principio, perché non avevamo le forze per utilizzarli questi strumenti. Adesso apro e chiudo una parentesi: ci stava una macchina che faceva si chiamava IMC, Interactive Motion Control, una camera che stava con 16 gradi di libertà, che camminava su una rotaia, un oggetto bellissimo, meccanicamente un capolavoro. Adesso quell'oggetto lì è stato comperato perché dovevamo essere per forza i primi, ma chi la operava era forse non all'altezza. Il risultato, al netto di tutto quanto, è che con quell'oggetto è stato fatto poco, forse magari, volendoci concentrare, sarebbero uscite delle cose molto più divertenti. Io mi ricordo che l'ultima volta che ci lavorai, persi un'intera giornata a segnare i punti sul teatro, perché stavamo nel teatro di Bosa, l'avevamo montata nel teatro di Bosa. Lascio tutti i punti, li segno tutti quanti, per fare la geometria in computer grafica, no, per riprendere l'ambiente. Ritorno il giorno dopo, ci stava quello della produzione, mi ha spostato tutti quanti i tavoli. Allora ho detto, va bene, d'accordo, basta, il teatro è vostro, usatelo, e pace. Scusate l'inciso, però, per dire che poi alla fine questi oggetti, come dire, vanno anche in qualche maniera utilizzati. E allora, nella lista della spesa delle cose high tech, delle cose very cool, c'era un sistema sviluppato originariamente dal New York Institute of Technology, anzi dal suo braccio commerciale, che si chiamava CGL. Questo sistema era presente negli Stati Uniti, era presente in Giappone, e c'era terzo e ultimo, perché c'erano tre in tutto, a Roma. Allora, c'era questa sala macchina stupenda, bellissima, fatta con grandissime macchine molto energivore, che necessitavano di grossi impianti di condizionamento. Stiamo parlando di apparati grossi come armadi, che però poi alla fine avevano una memoria centrale da 512 kilobyte, come un PC. Però stiamo parlando della preistoria della computer grafica. Su questo oggetto Ed Catmull e i suoi per la CGL aveva scritto un sistema che si chiamava GAS, Computer Aided Animation System, che era un sistema di un'altra generazione, che girava su macchine di un'altra generazione. Io credo, tra le altre cose, di averci anche per errore, perché lo scopo era solo di darti questa, però ecco, questo è un VAX, questa è una macchina alta come me, vai alla prossima, questo è un PDP-11 che è un armadietto grosso così, ma insomma un oggettino che adesso il vostro telefono, qualsiasi telefono tra i nostri, se ne mangia 100, 1000 diciamo, in parallelo, e vai avanti al prossimo. Ecco, questo è il glorioso VT100, un terminale da digital stupendo, una macchina, insomma, io ci ho lasciato il cuore su questa macchina, vai avanti, su questi Sofide, vabbè, insomma, questo è il tipo, questo era il tipo di oggetti. Allora, erano oggetti troppo costosi da mantenere. Io mi ricordo che il conto del solo contratto di manutenzione della Digital era di 185 milioni. Questo oggetto costava soltanto in consumi elettrici degli impianti di condizionamento delle cifre senza senso. Non me le ricordo esattamente, ma erano senza senso. Insomma, muore della favola, per fare la computer grafica non era questa la maniera giusta di procedere. E allora, nel frattempo, che cosa era successo? Che avevamo cominciato a lavorare con un'altra azienda che al tempo si chiamava Itaca, e c'era, diciamo, il backbone di questa azienda fatto di gente molto in gamba, tutti quanti questi che venivano, era un gruppo di lavoro che veniva dall'INFN. Peraltro poi sono diventati carissimi amici, sono diventati colleghi, abbiamo gioito assieme del premio Nobel vinto dai loro professori, perché poi alla fine della fiera questi erano tutti studenti di Gabibbo in primo luogo. E poi ovviamente anche del neolaureato Nobel, che allora era più giovane, Parisi, che però ha fatto il relatore di tesi del mio socio, tanto per dirne una. Buona sostanza, abbiamo pensato che forse era il caso di rifarcelo questo oggetto, ce lo siamo rifatto, però ce lo siamo rifatto su un sistema operativo e con delle tecnologie che erano molto più accessibili. Siamo parlato segnatamente di scriverlo ex novo su Irix, che è la versione Syrian Graphics di Unix, con macchine SGI, e nello specifico la macchina in questione era allora, la prima acquistata era una Personal Ice, una macchina, diciamo, che già utilizzava i processori RISC della MIPS, mentre invece la prima generazione aveva usato i Motorola, i 68.000, 68.020, 68.040 dei Motorola. Stiamo parlando della serie Iris 3030, 2430, quindi macchine molto, molto più vecchie. L'esperimento venne bene perché questo era un tool di produzione, quindi noi l'avevamo fatto per produrre internamente. Devo dire con successo, perché poi sulla scia abbiamo acquisito, questo era un tool per fare cartoni animati, quindi animazione computer grafica però a cartoni. Acquisimmo anche altre tecnologie, non mi voglio dilungare su questo perché altrimenti rischio di perdere e di non farmi bastare neppure la metà del tempo, di non farmi bastare il tempo, però in buona sostanza questo, diciamo, aveva anche dato la stura all'acquisizione di altre tecnologie per il 3D, quindi in buona sostanza, diciamo, l'azienda era in grado di fornire sigle televisive, che erano molti dei telegiornali allora, quello del TG, insomma, adesso manco me ne ricordo, però insomma molti telegiornali e molte sigle televisive che sono entrate, diciamo, nel nostro quotidiano vengono da quella bottega lì. E per esempio nel caso dell'animazione bidimensionale, voi tutti quanti sono sicuro che conoscete e ci avete presente la sigla di Appuntamento al Cinema, che è la sigla più longeva della storia della televisione italiana, pure quella fatta, diciamo, nel nostro negozietto. Allora, risultato, l'oggetto era venuto proprio bene, era caruccio, funzionale, efficiente, ed era venuto così bene che ci è venuta la voglia di condividerlo e di vedere se potevamo venderlo. Era capitato in quel periodo che ci avessimo uno scambio su questo argomento con il gruppo della Softimage Italia. Softimage allora era un'azienda leader nel mondo della computer grafica, anzi l'azienda leader nel mondo della computer grafica, perché sono quelli che avevano fornito il software a Spielberg per fare i dinosauri. Adesso nella storia della computer grafica si va a scalini, il primo scalino sono i dinosauri, nel senso che lì c'è stato il primo grande salto di qualità, no? Poi ce ne sono stati altri, però quello è stato un enorme salto di qualità. D'improvviso si è presa coscienza del fatto che con i giusti mezzi e con la giusta quantità di lavoro e di intelligenza era possibile produrre immagini che fino a quel momento francamente non si pensava si potessero realizzare, e per questo che diciamo l'elemento di novità è stato così dirompente. Allora, noi incontriamo, grazie ai buoni uffici del nostro, diciamo, dei nostri amici italiani, Daniel Langlois, che era il fondatore di Softimage, lo incontriamo al SIGGRAPH di Chicago nel 92. Peraltro eravamo, diciamo, in una lista di appuntamenti e siamo rimasti lì ad aspettare che toccasse il nostro turno, ci stavano un po' di birre, stavamo a stomaco vuoto, abbiamo fatto questo incontro. Voglio dire, non c'era nessuna intenzione ovviamente, però la verità è che stando al stomaco vuoto a me una birra mi fa effetto, quindi eravamo particolarmente euforici. Non so com'è andata, diciamo, se potevamo fare di meglio, ma sicuramente è andata molto bene. Il risultato è stato che noi abbiamo cominciato a essere distribuiti da questi, dalla Softimage. Il prodotto è diventato Softimage Toons, prima era soltanto Toons, anzi veramente no, prima era Chuck. Il nome di Toons gli è stato dato da noi, dietro loro suggerimento azzeccatissimo, perché il prodotto si chiamava originalmente Chuck, che nella nostra intenzione voleva rimarcare una vicinanza al mondo del cinema, al mondo internazionale del cinema, tranne poi a scoprire che Chuck in italiano significa Chuck, fuori non significa niente, perché il Chuck in inglese si dice clapperboard. Quindi il risultato è che quelli hanno detto, la chiamavano Chiac, e nessuno si capiva che cosa fosse, alla fine ci siamo adattati e abbiamo di buon grado accettato di cambiare il nome, e si chiamava Softimage Toons. E di lì siamo finiti nel carrello, diciamo, nel mondo loro, nascosti da canadesi. Perché nascosti da canadesi? Perché la verità è che allora, e forse in qualche maniera anche adesso, forse un po' di meno adesso, ma allora, sentir dire che un tool di computer grafica per fare film, diciamo, blockbusters, era un tool italiano, suonava proprio strano. Io spesso faccio lo stesso esempio, credo di averlo fatto anche l'altra volta, è come se qualcuno di voi vi dicesse, mi sono comprato una macchina stupenda, una macchina egiziana. E voi penso che pensereste, ma perché in Egitto fanno le macchine? Ecco, e allora loro dicevano, ma perché in Italia fanno il software per l'animazione? Allora, la verità è che fin tanto che tu non hai la prova provata di essere all'altezza, questo dubbio, diciamo, ti pesa sulle spalle. Quindi noi, per tutto un inizio della nostra storia, avevamo finto di essere canadesi, visto che ci distribuiva un canadese, nessuno sta a dire siamo italiani, ci siamo nascosti dietro la bandiera canadese. Quando è che abbiamo finalmente potuto rivendicare la nostra nazionalità d'origine? Dopo il primo film, che in qualche maniera ci ha dato la patente di adeguati a fornire tecnologie per l'industria. Il film era un film a cui io sono molto affezionato, che è andato male, diciamo, al botteghino, per tutta una serie di motivi che non hanno niente a che fare col film né con la storia, perché la storia era veramente ben fatta e carina. Il film è bolto, e il motivo per cui è andato male è molto semplice, perché quello era l'ultimo film che Spielberg ha prodotto per Universal Pictures, e quando lui ha prodotto questo film, lui stava già mettendo in piedi DreamWorks, e quelli di Universal non hanno gradito. E il film non è stato proposto adeguatamente. Il risultato è stato che ha fatto 50 milioni al botteghino, forse anche qualcosa di meno. Poi ho sentito prima la risposizione precedente, è stata divertente, c'ho qualche cosa da raccontarvi anche a questo riguardo. E però, sebbene abbia fatto pochi soldi, tutti quanti voi lo conoscete. Perché? Perché la storia era azzeccatissima, il film era godibile. I bambini lo guardano con grande piacere ancora adesso. Se tu vai a un bambino e gli dici Balto, probabilmente lui sa di che cosa stai parlando. Quindi questo ha dimostrazione del fatto che poi la storia vince sempre. Perché la verità vera è che se c'è la storia, questa sopperisce anche a carenze tecniche, mentre invece il contrario non è mai vero. Da quel momento in poi, dopo aver potuto rivendicare orgogliosamente la nostra nazionalità, perché nel frattempo ci avevamo la prova provata che il software funzionava e che quindi Bolt poteva funzionare, le cose sono andate avanti meglio, nel senso che siamo entrati in questo mondo molto divertente, molto piacevole, dove si facevano film che andavano in tutto il mondo, dove si era conosciuti internazionalmente. Insomma, è stata una grande soddisfazione. Tra le altre cose, il numero di utenti è cresciuto, la base installata è stata molto significativa, adottata in tutto il mondo, in più di 60 paesi. Alcuni grandi autori, tra cui Miyazaki, l'hanno scelta e quindi diciamo questo ha immediatamente proiettato su di noi la luce della loro arte. Altre grosse iniziative, quali per esempio Futurama piuttosto che Simpson, i nostri clienti anche lì diciamo li hanno realizzati e noi immediatamente abbiamo goduto della, diciamo, di luce riflessa. Io continuo a dire sempre la stessa cosa da tanti anni a questa parte, l'ho detta l'anno scorso, l'ho detta sempre, la continuo a dire anche adesso: noi abbiamo realizzato lo scalpello e il martello. Allora, se poi lo scalpello e il martello lo dai in mano a Michelangelo, fa la pietà; se lo dai in mano a Claudio Mattei, potete ben immaginare che cosa esce. Però insomma, lo scalpello e il martello erano buoni, perché altrimenti Michelangelo la pietà non l'avrebbe potuto fare. Vabbè, insomma, andiamo avanti e questo oggetto effettivamente diventa un oggetto diciamo ampiamente adottato dall'industria. Questo ci consente diciamo di vivere da protagonisti come fornitori di tecnologia, il mondo dell'animazione, il mondo degli effetti speciali, in qualche maniera convivendo con i realizzatori di grandi opere di animazione 3D da Lasseter in poi. Io mi ricordo, adesso per raccontarvi un episodio, insomma, a un certo punto Ed Catmull, che allora era il presidente di Pixar, oltre che fondatore, perché Pixar è stata fondata da lui, da Alvin Raismith, che poi è passato in Microsoft e di lì ha guidato un altro pezzo della storia che forse non avrò il tempo di raccontarvi. E dunque erano Raismith, Catmull, ovviamente Steve Jobs. Allora, Catmull era la fine degli anni 90, voleva scrivere un libro sull'animazione bidimensionale. Io stavo negli Stati Uniti perché stavamo lavorando, facendo un giro di promozione, e lui, tramite la persona di Softimage con cui io parlava, mi chiede un'intervista. Ed Catmull a me un'intervista. Io ovviamente sono andato in solluchero. Appuntamento a Pixar, vado da lui, personaggio simpaticissimo, mi ricordo che c'aveva questo Peugeot 606 che c'aveva la targa Pixar, insomma è cosa da poco, e gli ho raccontato la storia, ma non gli ho anche raccontato che io nel frattempo avevo levato le mani nel codice sorgente che lui aveva scritto, perché lui aveva scritto un pezzo del codice del sistema GAS, specificatamente la parte di interpolazione di un oggetto che si chiamava Twitter. Insomma, è stato simpatico, divertente, ed è stata una maniera per me di sentirmi parte di un mondo che avevo sempre guardato da lontano con una certa invidia ed ammirazione. Il fatto di poter stare a cena con Ed Catmull sarà molto provinciale, però insomma, in ogni caso, comunque per me è stata una gran cosa. Insomma, quella della favola, tutte le cose belle finiscono. Perché finiscono? Perché come del resto credo che sia anche giusto, il modello di business cambia. Era già cambiato nel mondo del broadcast, dove diciamo le tariffe milionarie applicate, i prezzi insensati, anche i costi incredibili, che si riflettevano poi anche in cose stupide del tipo: tu vai a Montreux alla Festfest e partecipi a eventi che costano delle fortune gigantesche e ti chiedi: ma questi soldi da dove escono? Escono dai prezzi gonfiati che in qualche maniera l'industria era in grado di imporre. Ma la verità è che da un certo momento in poi grazie nel caso del software a una mossa, secondo me anche un po' impravida, fatta da Silicon Graphics, le cose sono cambiate drammaticamente. Qual è stato il momento di rottura? Il momento di rottura è stato quando Silicon Graphics si è comprato Maya, e Maya è sceso di prezzo a un decimo del prezzo originale. Ora, in quel tempo la storia della computer grafica 3D, perché io diciamo mi sento uno dei diciamo di quelli che hanno fatto la storia del 2D, ma certamente non quella del 3D. Nel caso della computer grafica 3D, partiamo da oggetti come il movie BYU della Brigham Young University, dove si programmava dicendo ruota a destra 30 gradi e quello faceva così, e oggetti diciamo che all'inizio che sono spariti, un oggetto allora diciamo sembrava che fosse il migliore, da cui poi sono nati poi altre tecnologie e in ultima analisi poi Maya, era il software di Bob Ebell che si chiamava Air. Da quello poi un gruppo di persone di Ebell, loro stavano tutti quanti a Santa Monica, e un gruppo di persone che stava nel gruppo di lavoro di Bob Ebell poi creò la Wavefront Technologies, la quale poi in ultima analisi è diventata Maya, scusate, alla fine della fiera, no? Cioè di mezzo ci sta una serie di altre acquisizioni, ma il gruppo di lavoro è quello lì, cioè le persone che hanno scritto il software di Maya sono le stesse persone che hanno scritto il software di Wavefront Technologies e che saranno formati all'interno di ERA. Poi tuttora credo che Maya sia, cioè sia tuttora, so di per certo quanta importanza ha questo oggetto nelle produzioni, ma il fatto che il prezzo fosse crollato ha creato delle conseguenze. Perché? Perché ovviamente questo ha causato poi un'immediata diminuzione di prezzo della concorrenza in primo luogo, e questo ha messo fuori gioco tutta una serie di player, per esempio Thomson Digital Image, che c'aveva un oggetto molto sofisticato e che però in realtà è sparito dalla circolazione insieme a tanti altri oggetti che sono spariti dalla circolazione. Ma nel lungo periodo il trend è stato quello di diminuzione dei prezzi. Vi faccio un esempio che riguarda me personalmente, perché su quello sono sicuro che i numeri sono giusti, visto che sono i numeri che in qualche maniera riguardano il prodotto nostro. Noi abbiamo venduto la prima copia nel 1993 a un'azienda tedesca, ricordo ancora, si chiamava VAP. Sono un'emanazione di Coldway. Nomi non vi diranno molto, quindi evito di cercare di ricordarmi, peraltro probabilmente non riuscendo, a $27,000 per copia. Poi è diventato 15, poi è diventato 12, poi è diventato 10, poi è diventato €5,000 per copia, e non si vendeva a €5,000 per copia. Il risultato è ovviamente causato da un processo di democratizzazione e di maggiore accessibilità a questi strumenti. Quindi io non sto demonizzando, non sto dicendo che è stato sbagliato. Dico che però questo ovviamente ha tagliato le gambe a chi aveva bisogno di investire tanto per realizzare oggetti che comunque andavano a un numero limitato di utenti. E quindi ha causato in buona sostanza un po' una frenata nel mondo della ricerca di quelle tecnologie lì, o forse semplicemente un consolidamento di posizioni che erano già note, ma ha, come dire, tagliato un po' le gambe a chi poi avrebbe dovuto continuare a investire. Infatti questo non è molto successo, e il risultato netto è stato che alla fine il mercato dei cartoni animati, che è un mercato di riferimento che per noi è sempre stato molto importante, che ci ha dato tantissime soddisfazioni, grazie al quale veniamo riconosciuti, perché voglio dire, è vero che la mia operazione più importante dal punto di vista industriale non è certamente Dunso, ma è un oggetto che si chiama Mantrix, ed è un oggetto che fa workflow management e media asset management. Ma volete mettere quanto è più divertente il cartone animato? La verità vera è questa, no? Quindi in buona sostanza a noi ha dato visibilità, riconoscibilità, e se io sono qua non sono qua perché in qualche maniera sono noto ai nostri amici che ci hanno invitato perché diciamo in questo momento forniamo tecnologie di workflow management a Fox a Los Angeles, perché tra le altre cose, e questo mi piace dirlo perché ragazzi noi siamo italiani, e questa cosa qua è un po' in qualche maniera una sorpresa, no? Cioè tu scopri che il workflow management è una tecnologia centrale all'interno dello studio, sta molto vicino al playout, se fai un danno lì mandi il nero in onda, quindi è veramente una posizione critica. E malgrado tutto noi siamo riusciti a fornire a attraverso la Matrix, un oggetto che poi è stato ovviamente, abbiamo venduto la Grass Valley nel 2015, abbiamo fornito tecnologie a Fox, a CNN, a Turner, a Univision, che è un network gigantesco che sta a Miami. Questo per dire che insomma, dal punto di vista della soddisfazione per quello che riguarda le realizzazioni industriali, certamente non c'è niente a che vedere con Tunes. Però guarda caso, se qualcuno mi conosce, mi conosce perché mi sono occupato per tanti anni di cartoni animati. Insomma, arriviamo alla fine di questa storia, perché credo di riuscire quasi a stare nel sì, penso di riuscirci. Allora, cosa è successo a un certo punto? È successo che la Ghibli, chiamiamola come la chiamano loro, lo studio Ghibli, che è sempre, diciamo, stato un momento di grandissima eccellenza in Giappone, ha in qualche maniera dovuto incocciare sulle logiche di mercato. Allora, premessa. A dispetto e questa è una cosa che spesso e volentieri meraviglia alcuni degli interlocutori che io mi trovo davanti e davanti a cui io faccio questa affermazione, a dispetto di quello che alcuni di voi possono pensare, non c'è niente di più primitivo e rozzo dell'animazione giapponese. L'animazione giapponese è un'animazione a bassissimo costo. Normalmente la qualità dell'animazione, al netto di tutti quanti gli altri parametri, si denota come numero di disegni al secondo. Il prodotto medio giapponese, Holly and Benji, fa 4 disegni al secondo, 3 disegni al secondo, è praticamente, diciamo, il livello più basso, e anche la maniera in cui l'industria giapponese è organizzata è davvero primitiva, perché è frazionata in una serie di studi collegati gli uni agli altri, dove la lavorazione avviene a catena, ma parcellizzata in una realtà industriale che non è efficiente perché è molto molto frastagliata, e con un approccio molto da negrieri per quello che riguarda la gestione dello studio, ma da negrieri veri, cioè una cosa che qua non passerebbe mai, con tutto che noi che siamo i campioni della, però insomma, quando è troppo, e con, diciamo, un utilizzo della tecnologia pressoché pari a zero. Non è vero, ovviamente, in senso letterale, però se voi pensate che l'animazione giapponese sia il tributo dei computer, state prendendo un abbaglio. C'è però un'eccezione, sia per quello che riguarda la qualità che per quello che riguarda la tecnologia. E questa eccezione è lo studio Ghibli. Lo studio Ghibli, tutti quanti i giapponesi dicono, ma noi però, cioè sì, siamo giapponesi, ma non mica siamo studio Ghibli. Però loro capiscono, tutti quanti capiscono la differenza che ci sta, che è una differenza di qualità in termini artistici, ma è anche una differenza culturale. Faccio per dirvene una e per ricollegarvi poi, perché devo saltare un po' di passi perché altrimenti non arrivo in tempo. Lo studio, se tu lo vai a visitare, è un posto veramente particolare. Per esempio c'è l'asilo Ghibli, che è fatto con tutti i pupazzi Ghibli fatti apposta, che serve per il personale. Questa è una cosa che nessun altro studio di animazione ha in Giappone, e in qualche maniera lo studio Ghibli vale la stessa regola che vale nelle major americane. Nessun compromesso, mai. La qualità prima di tutto, l'arte prima di tutto, quello che non va bene si butta e si rifà 10 volte. Voi capite che con una logica di questo genere i capolavori si fanno in fretta, perché ovviamente non ne hanno sbagliato uno, però se sbagli un film rischi grosso. E infatti quello che è successo è che a un certo punto si sono trovati in una situazione di dover gestire uno studio che c'aveva, di dover, diciamo, operare uno studio che c'aveva costi di gestione veramente alti, degli standard molto molto alti, delle aspettative, delle esigenze molto alte, e se volete anche un personale molto ben abituato. Alla fine, purtroppo, diciamo, siccome l'economia è gaglioffa e taglia le teste a prescindere da quanto poi alla fine ci sia buon senso, figlio anche questa storia del fatto che sia Suzuki che Miyazaki ci avevano già allora una certa età, adesso purtroppo Suzuki è morto, Miyazaki continua, però è molto molto anziano pure lui. Beh, buona sostanza, cosa hanno fatto? Hanno deciso di smontare lo studio, l'hanno smontato. Attenzione, lo studio non significa solo Ghibli, eh? Solo Ghibli è un conglomerato che fa produzione, merchandising, quindi diciamo produce reddito, uno stream di reddito molto importante che viene per esempio dal museo. Il museo è carinissimo, io ci sono stato, tu vai a questo museo, ti ci portano, a me mi ci ha accompagnato il signore, diciamo, Okui, che era uno dei loro. Questa penso di averla raccontata l'altra volta, ma è divertente, quindi la racconto di nuovo perché magari qualcuno non l'ha ascoltato. Ci sta una caffetteria dentro lo studio Ghibli che non è accessibile al pubblico, è accessibile soltanto al personale e agli ospiti. Il museo non c'entra niente con lo studio, sta molto distante, però ovviamente insomma, diciamo, sono tutte e due emanazioni dello stesso modo di concepire gli studi l'aspetto museale per quello che riguarda l'animazione. Allora, tutti quanti gli ospiti, gli artisti ovviamente, perché io ero ospite ma non ero artista, invitati da loro, vengono a visitare il museo. A loro viene chiesto di realizzare un disegno su questa parete. Tu vai lì e ti prolassa la mascella, perché vedi delle cose e dici porca miseria, cioè capisci che lì c'è passato tutto il mondo che conta per quello che riguarda l'animazione, personaggi stranoti, poi c'è questa liaison, questa, diciamo, che lega tantissimo Ghibli da una parte e Spielberg dall'altra, cioè sono proprio, sì, c'è una reciproca ammirazione tale per cui, che ne so, tu vedi tutta la roba di Spielberg, veramente divertente. E anche, diciamo, il museo è piuttosto divertente. Però ancora una volta, guardo l'orologio Gaglioffo perché ancora non sono arrivato al dunque. Il dunque qual è? Che nel frattempo questo oggetto, il nostro oggetto Toons, era diventato un oggetto che forse dal punto di vista industriale non giustificava gli investimenti che avrebbe richiesto se avessimo dovuto continuare con lo stesso approccio che avevamo fin dall'inizio. Quindi ci siamo posti davanti a una domanda che ci siamo fatti e che ci eravamo già fatti in passato, sempre dicendo questo non è il momento giusto, questo non è il momento giusto. E però a un certo punto nel 2000 e... che anno era? Adesso di una stupidaggine, forse 2012, 2000, non mi ricordo, insomma, comunque, no, era successivo. Scusate, c'è un momento di blank su questo, quindi vi prego, non è interessante la data. Abbiamo deciso di, diciamo, che se c'era l'occasione, il nostro prodotto sarebbe andato su una piattaforma open source. L'occasione è arrivata quando siamo stati contattati da una compagnia giapponese che si chiamava e che si chiama tuttora Duango. Ora, e qui è la parte dipendente della storia. Quando Studio Ghibli si aveva chiuso, i nipotini stavano ancora tutti quanti lì, all'asilo, no? Perché non è che tu chiudi lo studio e poi però i ragazzini non possono andare all'asilo. Quindi tutte le mattine sia Miyazaki che Suzuki che altri notevoli personaggi del mondo dell'animazione si incontravano davanti alla scuola perché portavano i nipotini e poi si andavano, diciamo, come amici, andavano lì a farsi due chiacchiere. Durante una di queste chiacchiere mi è stato raccontato, poi quanto sia verità, quanto è leggenda non riesco a saperlo, però la fonte è autorevole e molto vicina ovviamente perché è una fonte giapponese. Si sono riuniti intorno a una volta e si dicevano ma noi che possiamo fare per aiutare l'industria dell'animazione giapponese, coscienti del fatto che questo frazionamento di cui vi ho parlato prima era un frazionamento che imponeva in qualche maniera una sorta di palla al piede, no? Cioè quella è un'industria che non riusciva a competere, soprattutto no, a competere con i vicini che sgomitavano da morire, no? Poi in uno scenario in cui, e questo è un altro inciso che voglio fare anche se mi costringe a tornare indietro, i giapponesi sono fondamentalmente ligi alle regole, onesti, quindi non rubano il software. Se tu competi con loro e sei cinese e c'hai 160 copie di Dunze di cui ne comprate zero, il nostro più grande, diciamo, cliente era a Shenzhen, ma non aveva mai comprato una copia, c'era una palazzina con 400 animatori su 8 piani. Il nostro software io l'ho visto sulla bancarella di Singapore a 6 dollari di Singapore, manco di americani, 6 dollari di Singapore, che sono 3 dollari americani, 20 giorni dopo che era uscito. Io l'ho comprato, l'ho portato al mio system manager, ho detto, mi dai un'occhiata, mi dici che è? Lui dopo è tornato a me, ha detto, sì, questo è il build che abbiamo fatto il 23 settembre, no, identico, finito sulla bancarella, software pirata. E col mio distributore mi diceva, Claudio, sei contento? Scusa, sei contento? E dice, no, perché quando ti copiano vuol dire che hai avuto successo. Preferivo vendere, ma insomma, morale della favola, torniamo all'inadeguatezza dell'industria giapponese. Loro volevano fare qualche cosa, che possiamo fare, che non possiamo fare. Allora, a un certo punto decidono di consultare, non mi ricordo neppure più come si chiama adesso, ma il nome non è importante, l'amministratore delegato di Dwango, un quarantenne rampante, che aveva fatto fortuna, perché Dwango era un'azienda che c'era un turnover. Quando, diciamo, noi abbiamo, adesso non so, però quando noi lavoravamo con loro c'era un turnover di $1 billion a quarto. Bilione, cioè cifre senza senso, industria nel mondo delle telecomunicazioni. E dicono, senti, ma questo signore, oltre ad essere un capitano industria, un uomo, diciamo, di grandissimo successo, era anche un fan sfegatato dell'animazione, cioè era uno che aveva una passione per l'animazione e il fumetto come molti di noi. Allora, che cosa è successo? Che l'ha chiamato Miyazaki e lui ha detto, attenti, insomma, guarda la favola, Miyazaki gli ha detto, non è che ti potresti comprare Toons, e lui se l'è comprato, si è comprato il nostro codice sorgente. Ovviamente, diciamo, la cosa è stata introdotta da Ogui-san e da, diciamo, i suoi. L'anno scorso ci stava Shun Iwasawa, che ha fatto uno degli interventi qua. Shun è una delle persone che stava in Ghibli, era uno degli sviluppatori di Ghibli, perché noi prima di fare questa operazione avevamo firmato con Ghibli un contratto che è rimasto in piedi per decine di anni per una versione speciale che si chiamava Ghibli Special Version, che nasceva dalla necessità che loro ci avevano di dare retta a una vecchina che era la colorista di Miyazaki e che era quella che aveva la parola ultima sui sistemi, diciamo, su alcuna parte della lavorazione, e loro per fare l'oggetto, lei era rimasta molto contenta della versione, la prima versione che noi avevamo fatto. Quando noi abbiamo fatto la seconda versione, facendo un salto avanti nella tecnologia importante, avevamo cambiato l'interfaccia, questa aveva sconvolto la vecchina, che anche lei poverina poi è morta qualche anno fa. L'aveva sconvolta così tanto che praticamente Miyazaki gli ha detto, vabbè, ok, ha chiamato dei softwareisti, ha firmato con noi un contratto e in buona sostanza ha affidato loro il codice sorgente nostro, a cui loro avevano accesso, per le personalizzazioni che erano necessarie per questa signora. E noi siamo andati avanti per tanti anni in questa maniera, con una versione speciale e loro che avevano diritto a utilizzare il nostro codice sorgente. Quindi quando è arrivato il momento, diciamo, di fare questa cessione, in realtà Shun e quelli di Shun, diciamo, l'oggetto lo conoscevano, sapevano che era accessibile, e quello è stato il momento in cui in buona sostanza loro sono riusciti a ottenere da Dwango l'acquisto. Noi gliel'abbiamo venduto sotto la condizione che finisse su una piattaforma open source, il che ci ha dato la possibilità di riprendercelo 30 secondi dopo, perché lo schema di licenziamento era BSD, adesso senza entrare troppo nei meccanismi di licenziamento open source, però esistono diversi tipi di licenze open source, ci sono quelli in cui tu puoi utilizzare l'oggetto senza nessuna restrizione, BSD, e quindi ce lo siamo ripreso, no? E poi via via lo devi distribuire il codice sorgente, devi distribuire, insomma. C'è una serie di restrizioni sempre che rendono la cosa sempre più complicata, ma chi decide la modalità e chi decide la licenza sei te. Tu sei, diciamo, quello che lo mette sulla piattaforma, quindi tu decidi che cosa vuoi farne. Noi decidemmo BSD e questo ci ha permesso di... noi tuttora stiamo noi tuttora forniamo assistenza a alcuni clienti importanti di Duns, fra questi soprattutto Raft Raft Studio a Los Angeles e Raft Raft Korea, che è la controparte coreana, che sono quelli che fanno Enchanted, che fanno Simpson, che fanno Futurama, e insomma è gente che sta in industria a tutto titolo, gente brava, molto brava peraltro. E però ecco, noi ancora siamo in grado di fornire tecnologia a loro e di fornirgli assistenza, perché in realtà utilizziamo lo strumento software che ci avevamo, e spesso e volentieri vi confesso che i nostri softwareisti vanno a pescare dentro diciamo GitHub, vale dire, andiamo a pescare tra le migliori contributi apportati dai diversi sviluppatori, principalmente Shun, comunque, perché alla fine quella cosa è Shun che la gestisce, non credo ci siano. Cioè, sì, io sì, sono stato a un certo punto contattato all'inizio da quello di, diciamo, quell'oggetto 3D molto, molto noto, che,
Blender.
Don però insomma, poi, lui è stato carino perché appena siamo andati open source ha fatto una cosa su un pennello, una cosa così, insomma, per dire. Però insomma alla fine della fiera la verità è che chi ha tirato e chi tuttora continua a tirare la carretta è il buon Shun. Oh, 1:03, guarda, sono preciso, caccia miseria, no, male della favola. È stata una bella esperienza, un cammino che non è ancora del tutto compiuto, perché l'oggetto ancora noi lo vendiamo e lo supportiamo, però certamente diciamo l'esigenza di far quadrare i conti ci ha portato a occuparci di altre cose, anche con grande successo, devo dire, perché insomma ho avuto anche molte soddisfazioni nel mondo del broadcast professionale, con sistemi di tutt'altra dimensione e peraltro di tutt'altri costi di acquisizione, perché insomma non è che stiamo parlando di sistemi che stanno nell'ordine delle decine di migliaia. Nel caso dei sistemi, diciamo, di workflow management, nella loro piena accezione, i costi possono essere anche molto più elevati. Però il mio cuore è rimasto lì, la mia passione per l'animazione ci sta, tra le altre cose mi dà la possibilità anche di essere presente in situazioni come queste, che trovo molto divertenti e rilassanti, perché più che una speech a me questa mi sembra una chiacchierata, no? Cioè io sto qua, mi racconti i fatti miei, spesso vuol dire anche in maniera piuttosto scoordinata, saltapicchiando. Adesso sono convinto che se vado a guardare questi appunti la metà delle cose non ve le avrò raccontate, ma nel frattempo il mio tempo è finito. E quindi
grazie. Mi spiace, non c'è tempo per domande, perché siamo...
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean, all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%.
Così. Blocco 2.
attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Chiudete l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigatevi.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 è pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
Un'energia terrificante.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.